Se ci riferiamo al sommo poeta, al padre della lingua italiana, senza pronunciare il suo nome, tutti voi all'ascolto avrete già capito di chi stiamo parlando. Sì, proprio così, stiamo parlando di Dante Alighieri. Lo consideriamo un genio, quasi una creatura mitologica, grazie alla sua opera più famosa che non a caso chiamiamo Divina, la Divina Commedia, e su di lui e sul suo poema più importante gli studiosi scrivono da circa 700 anni, eppure rimangono ancora molte cose che non sappiamo. La biografia di Dante Alighieri è lacunosa, i manoscritti originali introvabili dei 675 documenti che dal 1131 al 1417 riguardano la famiglia Alighieri, solo 42 nominano direttamente il poeta. Questa montagna di studi e di dubbi potrebbe intimorire, addirittura dissuadere chi si avvicina a Dante per la prima volta. Un ostacolo però che è stato appianato da una nuova pubblicazione che in appena 120 pagine ci racconta i fatti più importanti che riguardano Dante Alighieri. Si sofferma il saggio su questioni più dibattute e ci guida alla comprensione delle sue opere. Qual è il titolo? Beh, il titolo è Dante di Porta San Pietro, sottotitolo Invito alla lettura, pubblicato da pochissimo da Donzelli Editore. Noi ne stiamo per parlare con l'autore, Donato Pirovano. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Lei, Donato Pirovano, è professore ordinario di letteratura italiana e di filologia dantesca all'Università Statale di Milano. Per Donzelli ha già scritto altri saggi su Dante, per esempio La nudità di Beatrice del 2023, non solo di Dante si occupa questo saggio, e Dante e il mare dello scorso anno. Porta San Pietro era il sestriere di Firenze, il nome della zona dove abitava la famiglia di Dante, vicino alla Badia Fiorentina e non lontano dai Cavalcanti e dai Donati. Curiosamente la casa che oggi i turisti visitano come casa di Dante in realtà è una ricostruzione del 1911 e sorge pure nel posto sbagliato. Insomma, l'abitazione vera si trova altrove. Perché ha voluto attirare l'attenzione proprio su questo giovane Dante cittadino non ancora esiliato né coronato dall'oro?
Ma è perché Dante riconosce Firenze come il suo luogo di origine anche ideale e sarà sempre legato a questo luogo anche quando sarà in esilio. Molti poeti del suo tempo, Cavalcanti che abbiamo nominato, ma anche Cino da Pistoia o scrittori come Brunetto Latini, sono stati esiliati. Dante vede questo esilio come un dramma personale, perché per lui Firenze è il luogo di nascita, il luogo di origine, ma anche il luogo dove lui vorrebbe essere coronato poeta, e lo dice all'inizio del 25° canto del Paradiso. Allora io ho voluto intitolare questo libro, che poi è una sintesi della vita e delle opere di Dante, facendo riferimento al suo sestiere, che si trova proprio al centro di Firenze, tra il Duomo e la piazza della Signoria attuale. Quindi Dante, insomma, è un uomo da ZTL, come si dice.
Sulla biografia di Dante restano, lo abbiamo detto, molti dubbi. Perfino la data del suo matrimonio con Gemma Donati risulta essere incerta, con ipotesi che oscillano addirittura di 15 anni. Risolvere queste lacune, secondo lei, ci permetterebbe di comprendere ancora meglio la sua opera e la Divina Commedia in particolare?
Da un certo punto di vista sì, perché Dante è uno scrittore dell'io. L'io, certo, predomina nelle sue opere principali, per esempio nella Vita Nuova e poi soprattutto nella Divina Commedia. E quindi sapere qualcosa di più su di lui, anche come uomo, potrebbe aiutare a comprendere certi passaggi della sua opera, anche se, lo sappiamo, l'opera letteraria è diversa poi dall'esperienza biografica, è un riflesso dell'esperienza biografica.
Dante nella Divina Commedia si presenta come poeta profeta, di spirito profetico dotato, e si colloca lui stesso sesto tra cotanto senno, accanto a Omero e Virgilio. Possiamo dire dunque, professor Pirovano, che già Dante e la sua opera hanno contribuito in fondo alla sua mitizzazione?
Direi di sì. Allora, innanzitutto, come ha detto giustamente, Dante si paragona ai poeti antichi. Pensi che nella Divina Commedia ci sono 30 occorrenze della parola poeta, 29 volte è riferito ai poeti antichi e una volta a lui stesso, mai ad altri poeti romanzi o comunque anche italiani. Ma lui fa di più rispetto ai poeti antichi, perché siccome la sua opera ha un profondo afflato biblico, si ritiene un profeta come i profeti antichi, come i profeti dell'Antico Testamento. E quindi questa sua opera ha un valore profetico, che non vuol dire prevedere il futuro, annunciare il futuro, significa interpretare la vita e la storia secondo la voce di Dio. È lui, che era profondamente religioso, crede in tutta questa sua missione.
Beh, sappiamo che non esiste un manoscritto originale della Divina Commedia, beh, e trovarlo sarebbe davvero un po' come scoprire il Sacro Graal. Nel libro lei...
di anche un filologo.
Nel libro lei dedica un intero capitolo alle opere minori di Dante. Perché questo, e a quali fonti ha attinto per ricostruire vita e opere del poeta?
Allora, spesso si ritiene che queste opere, che insomma un po' in maniera un po' sbagliata chiamiamo minori, perché poi sono opere che hanno creato alcune tradizioni nella letteratura italiana, per esempio come possiamo immaginare le donne morte della poesia italiana, a partire dalla Laura di Petrarca per arrivare alla Silvia di Leopardi, senza la morte di Beatrice, o come possiamo immaginare la poesia bucolica italiana senza pensare alle Egloghe di Dante. Quindi sono opere che hanno una loro autonomia, e io ho voluto in quel capitolo garantire loro uno status e un'autonomia anche rispetto alla commedia, perché la tendenza è interpretare tutto Dante, tutta la produzione di Dante che confluisce nella Divina Commedia. Allora, la Divina Commedia è un'opera straordinaria. Montale, con cui inizio il libro, la chiama l'ultimo miracolo della poesia mondiale, però anche le altre opere hanno una loro importanza nella letteratura italiana e anche, direi, europea.
Il suo saggio ha anche un sottotitolo che è, lo ricordavo prima, Invito alla lettura, e le pagine del suo saggio sono davvero invitanti, incuriosiscono, scorrono veloci e invogliano a prendere in mano Dante per riscoprirne tutte le meraviglie, e non solo quelle che sappiamo essere all'interno della Divina Commedia, che l'hanno reso un testo universalmente riconosciuto. I saggi letterari non sono sempre così coinvolgenti. Com'è arrivato a scegliere il tono e lo stile adatti proprio a catturare chi legge Dante di Porta San Pietro?
Ho cercato di fare l'insegnante, non solo il professore universitario, ma soprattutto l'insegnante di scuola, oppure anche il divulgatore. Io tengo spesso conferenze, letture dantesche in Italia e direi anche nel mondo, e quindi ho cercato di parlare a un pubblico più ampio possibile. Tra l'altro ricordo con piacere di essere venuto anche in Svizzera, presso il liceo di Bellinzona, ospite del collega e amico Roberto Falconi, e devo dire che lì, quando ho tenuto una lettura di Inferno 5, ho notato la grande attenzione di questi ragazzi, erano al terzo anno del liceo, per la poesia dantesca. Quindi io ho cercato di parlare a loro, ai ragazzi che spero possano conoscere Dante anche grazie a questo libro.
Da 700 anni leggiamo la Divina Commedia, gli studiosi hanno scritto di tutto e di più su di lui. Secondo lei quanto siamo davvero andati vicini a comprendere la complessità e l'umanità di Dante uomo, e perché ancora oggi è capace di suscitare in noi tutto questo interesse, tutto questo entusiasmo?
Allora, Dante va proprio a cogliere i misteri più profondi dell'essere umano, cioè le domande che ci poniamo ogni giorno. Non è solo lui a farlo, tutti i grandi classici della letteratura mondiale lo fanno, ma lui con la vivezza della sua poesia, soprattutto con il suo con la forza di una poesia che fa immaginare, fa vedere le cose, pensi che di fatto la Divina Commedia è una specie di fantasy, perché è un viaggio nel regno dell'aldilà, ce lo rende così come se fosse presente, e quindi tutto ciò colpisce anche l'uomo di oggi, che trova una risposta per la propria vita addirittura nel regno dei morti.
Ho un'ultima domanda per chi ci sta ascoltando e magari a scuola si è un po' scoraggiato davanti a Dante. Qual è, tra tutte le pagine della commedia, quella da cui consiglierebbe di ripartire per magari innamorarsene di nuovo? Il quinto canto dell'Inferno che citava prima, oppure cosa?
Ma sì, il quinto canto dell'Inferno è un canto che ha attirato l'attenzione di tantissime persone, è stato poi riscritto in varie forme nell'arte, nella musica, nel cinema, e quindi sì, quello è un punto di partenza.
Sì, abbiamo perso il nostro ospite, che in realtà è in collegamento, però non lo sentiamo. Vediamo se riusciamo a richiamarlo al volo.
Mi sente?
Sì, la sento. Sì, per un attimo non la sentivo più. Professore? Allora, proviamo a richiamare il professor Pirovano, perché nel frattempo è caduta la linea. Però purtroppo abbiamo un problema con il software e quindi nulla. Professor Pirovano? Eccoci, ci siamo di nuovo.
Sì.
C'è stato un momento di defiance tecnica, ma ci...
Stavo parlando del quinto canto dell'Inferno.
Esatto, che è stato... e la lascio concludere, prego.
Sì, è stato riscritto, no, come ho detto, in tante altre forme, dal teatro al cinema, alla musica, eccetera. E quindi quello è un buon punto di partenza. Ma io riprenderei proprio dall'inizio, in quel mezzo del cammin di nostra vita, dove un uomo in cammino si trova a metà del cammino della vita di ogni uomo. Io partirei anche proprio da lì.
Allora, grazie mille professor Donato Pirovano per averci accompagnato tra le pagine di Dante di Porta San Pietro. Invito alla lettura questo saggio edito da pochissimo, si trova in libreria, edito da Donzelli. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.